volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buon pomeriggio a tutti. Lunedì 8 marzo, ore 16, ritorna a Quarta Parete il Teatro in Radio e quindi soprattutto auguri a tutte le donne, a cominciare da Claudio Bernabucci che mi assiste qui sempre con piglio deciso alla console. E allora, incominciamo subito questa 17ª puntata parlando di cosa? Ecco, vorrei dire che non mi vorrei ripetere e sempre dire le stesse cose, non voglio fare nessun tipo di polemica. Oltretutto non voglio fare neanche l'uccello del malaugurio, ma dire che il 27 marzo riapriranno i teatri quando siamo ancora in piena pandemia, con il rischio certo di un aumento dei contagi, e tra l'altro all'orizzonte si vede anche un possibile lockdown generalizzato, mi sembra del tutto improvvido da parte di chi dovrebbe dare indirizzi certi alla nostra cultura. Ora, anche i sassi sanno che tutto questo non potrà avvenire, non solo per le ragioni che ho detto prima, ma anche e soprattutto perché la maggior parte dei teatri privati non arriverà mai a fare karakiri, spingendosi in aperture suicide, al di là dei protocolli serrati da rispettare. Credo che qualsiasi imprenditore accorto non si avventuri in aperture scriteriate, ben consapevole cosa potrebbe costare in termini di gestione. Non si improvvisano finali di stagione con poco tempo a disposizione, con compagnie da contattare e retribuire naturalmente, personale e spese da pagare perché il tassametro, appena si alza la saracinesca, incomincia a girare. E insomma, il quadro indubbiamente non è così roseo come il ministro ce lo vuole far dipingere. Ma tant'è, insomma, questa è la realtà con la quale dobbiamo convivere e ne prendiamo atto. E allora, io passerei subito per correre velocemente una puntata estremamente ricca da un brano molto molto bello, datato 1969, e c'è una ragione perché ho scelto questo brano e poi ve la spiegherò naturalmente. E, un testo del 56 in realtà, scritto per Edith Piaf, che molti di noi abbiamo conosciuto tramite le interpretazioni di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il brano si chiama Albergo a Ore e lui è Herbert Pagani.
Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, gli ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino. Se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli. E l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma là dove stanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare a nessuno la chiave.
E allora, eccoci qua. Torniamo in diretta e, come spiegavo all'inizio della trasmissione, io questo brano non l'ho scelto naturalmente a caso, perché, come posso dire, è propedeutico al primo ospite di questa puntata, che introduco in questa maniera. Vorrei citare anche Shakespeare: se fosse la moglie del generale, lei sarebbe il generale del generale. Lei è un'attrice, autrice e drammaturga, laureata in filosofia con una tesi in storia del teatro inglese e italiana, ma è soprattutto cittadina del mondo, visto che è poliglotta. Ha lavorato e collaborato con importanti teatri italiani come Lo Stabile di Torino e Lo Stabile di Venezia e con maestri come Strehler, Valentina Cortese e Peter Greenaway, tra gli altri. Ha vinto numerosi premi, sia in Italia che all'estero, uno su tutti, il prestigioso Ferson alla drammaturgia. Saluto e ringrazio Caroline Pagani. Buonasera, Caroline.
Ma buonasera a te e a voi, grazie. Grazie a te per questo invito
e oltretutto,
per questa bella presentazione.
E oltretutto, io, come dicevo all'inizio, questo brano Hotel a Ore non l'ho messo a caso, insomma. Albergo a Ore,
sì.
Scusami.
Sì, ti ringrazio.
È un doveroso omaggio ad un grande artista, tra l'altro, che ci ha fatto veramente sognare. Allora, cara Caroline, appunto ho citato Shakespeare e l'ho citato anche nel mio post su Facebook, appunto per introdurti nella puntata di oggi, Shakespeare Mon Amour, e soprattutto per sottolineare la tua religiosa dedizione a uno dei più grandi autori della storia del teatro occidentale. Ti ci ritrovi?
Assolutamente sì. Shakespeare è il più grande drammaturgo di ogni tempo e luogo, è il più grande sceneggiatore. Che fosse uno o che fosse una ditta, che fossero tanti, non ha nessuna importanza.
Certo.
Ma ha creato e rielaborato e adattato delle storie meravigliose, anche divertenti, che ci riguardano tutti, in cui c'è proprio tutto.
Senti, nel tuo percorso, diciamo, umano e naturalmente soprattutto di artista sensibile, che cosa ha rappresentato per te Shakespeare da un punto di vista proprio personale? Visto che appunto gran parte della tua vita tu l'hai dedicata allo studio di Shakespeare. E sì. Mi pare che, se non ho letto male, stai scrivendo anche un libro?
Sì, sto scrivendo un libro a letto con Shakespeare, che tratta appunto dell'eros, dell'amore, delle relazioni di coppia, dei vari tipi di amore che ci sono in Shakespeare, e dell'eros anche sui palcoscenici elisabettiani, che visto che erano dei ragazzini a travestirsi da donne per i ruoli femminili.
Certo, perché le donne erano bandite dal palcoscenico.
Sì, esatto, non c'erano donne sul palcoscenico, c'erano ragazzini che si travestivano da donne,
sì.
E questo sul pubblico generava anche una, un doppio effetto erotico.
Sì.
E poi amo molto farlo, interpretarlo.
Certo, hai fatto tante cose.
Sì, ho scritto un testo mio su Amleto, che
sì.
Amletia,
sì.
Che è una storia tragicomica, dal punto di vista del fantasma di Ofelia, che incontra altre donne shakespeariane e ora sto lavorando a altri due testi, uno Maleficent sulle cattive in Shakespeare e un altro su Otello, Desdemona, Amore e Morte a Venezia, che è appunto un Otello dal punto di vista di un personaggio considerato minore.
Splendido. Senti, io volevo fare una riflessione con te, no, Caroline? Secondo me la grandezza di Shakespeare è stata la sua grandezza è stata quella di la sua capacità di fare sintesi di diverse forme teatrali del suo tempo, no? Il comico, il tragico, l'amaro unito anche a dialoghi serrati, no? Che tra l'altro abbondano anche di arguzia, se uno ci pensa.
Sì, 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 assolutamente. Ma infatti c'è il tragico, il comico che spesso sono mescolati insieme, c'è la musica, la clownerie, la commedia dell'arte, cioè ci sono tutti i generi, tutti gli stili, però fatti in versi con una metrica, quindi con una musicalità che spesso nelle traduzioni italiane si perde.
Certo.
Sì.
Senti, Shakespeare ha dato grande spazio alle donne, ne ha rappresentate tantissime, no? Cioè, potremmo fare una lista infinita. Ecco, se tu dovessi scegliere una delle sue eroine, a quale ti senti più vicina, Caroline?
Ma a me diverte moltissimo Titania. La regina delle fate.
La regina delle fate. Quindi il sogno di una notte di mezz'estate.
Sì. Ma tante, anche, non so, per esempio Cleopatra, ma che è un personaggio divertente, in realtà buffo, perché si mette sempre in scena, fa la parodia di se stessa. Ma anche Lady Macbeth, perché no? Perché
questa donna così un po' crudele, se vogliamo dire, no? Un po' manipolatrice.
Sì, appunto, siccome io non lo sono, mi piace interpretare personaggi lontani da me.
Antitetici proprio, lontano da te, insomma.
Sì.
E quindi sei un po' ti senti un po' tutti, insomma, dai, in fondo.
Sì. Ma sì, ma anche Amleto, ma perché no?
Certo.
Amleto è ognuno, cioè chi di noi non si è sentito Amleto in certi momenti della vita? Siamo un po' tutti Amleto.
Ma anche Ofelia, anche Ofelia non è proprio male, secondo me.
Non è male, dici?
Non sei convinta? Sì. Non sei convinta?
No, finisce ma ha una scena bellissima,
è vero.
La scena della follia, l'unica scena
sì, è vero.
Bellissima che ha. Ed è stato considerato un personaggio minore, bistrattato,
sì.
Ridicolizzato.
Sminuito.
E invece Desdemona, in realtà, che sembrerebbe essere tanto fragile, è una donna che ha scelto di lasciare il padre per sposare l'uomo che voleva. E quindi in realtà non è un personaggio marginale.
No, 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 certo. Senti, al di là del libro, che quando vedrà la luce, Caroline?
Chi lo sa.
Ci stai lavorando, lavori in
Spero
corso,
presto.
Lavori in corso, diciamo
sì,
così.
Sì, c'è già tutto, devo solo portarlo alla luce, ecco.
Senti, e sperando naturalmente che questo periodo di oscurità sui palcoscenici possa concludersi, speriamo nel minor tempo possibile, progetti?
Progetti io ne ho tanti,
immagino.
Non so se, quando, dove, come vedranno la luce. Comunque ho due progetti a cui tengo molto, uno appunto sull'opera di Herbert Pagani,
Sì.
mio fratello,
Come no.
sulle opere visive, sulle sue canzoni e sulle sue prose. Ha scritto dei testi molto
Ma trovo, io
belli.
trovo che insomma ci ha lasciato da tantissimi anni, anche troppo prematuramente. Credo che insomma per quell'epoca fosse un visionario, no? Sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì, ma infatti ha scritto tante cose sul potere,
Come
ma anche
no?
sulle
Insomma,
pandemie, sui
diciamo che al
flagelli.
sistema non era proprio simpaticissimo, se adesso vogliamo così semplificare i concetti. E già con Albergo Ore ebbe diversi problemi, no? All'epoca con la
Che gli era
censura.
stata censurata, sì.
Certo, ma lui insomma si batté fieramente per potersi imporre alla fine,
Sì, ma fuori dall'Italia.
fuori dall'Italia. Infatti poi dovete andare in Francia, no? Giusto?
Esatto, sì. Esatto. E poi lui abbandonò la canzone per dedicarsi alle sue battaglie pacifiste e all'arte visiva. Andava sulle spiagge a raccogliere materiali di scarto, legni, scarpe vecchie e costruiva delle città meravigliose, visionarie con tutti questi rifiuti.
Certo.
E a me piacerebbe tanto riuscire a realizzare un lavoro su queste opere perché sono molto belle e molto attuali, anche tutte le cose che ha scritto sul potere, sui presidenti, sulla politica, sul pacifismo, sulle guerre, sono
Certo, delle
molto,
sue
molto attuali.
battaglie che giustamente meritano di essere portate avanti, ma la cosa, ecco, tornando un po' indietro, Caroline, a me quello che fa veramente riflettere che la figura di Herbert era gradita solo se faceva il canzonettaro.
Ma oddio,
No,
in
no, cioè nel senso
Francia
che,
no.
no, nel senso che se scriveva delle canzoncine un po' così di facile appeal,
Tipo,
era chiaramente dava meno problemi in questo senso, ecco.
certo, tipo cin cin con gli occhiali,
Bravo, sì.
oppure
Che credo non sia, insomma, voglio dire, tra le sue, diciamo che preferiva, ecco, immagino.
no, no, no,
Ecco, appunto,
assolutamente, le
appunto.
chiamava compromessi di gioventù,
Sì.
marchette, insomma.
Marchè, ecco, diciamo così, diamo nome, il nome giusto alle cose, esatto, Marchette. Caroni, allora, io naturalmente spero. Naturalmente di incontrarti a teatro appena ci sarà l'occasione, mi farai sapere ovviamente se ci saranno delle cose che tu porterai in scena. Io verrò molto molto volentieri a seguirti sia sul lavoro che stai facendo sulla figura di Herbert, tuo fratello, ma anche su Shakespeare naturalmente. E poi mi informerai quando sarà finito il libro.
Sì, c'è anche Dante,
Ah, c'è anche
ma che
Dante.
altro? Ah, c'è sono altre cose,
Ah,
ma
beh, beh.
sì.
Non c'è, non
Ci
diamo
sono tante
limiti.
cose pronte che devo distribuire, ma sono anche state fatte, insomma, devo riportarle in vita.
Vabbè, ma insomma il tempo non manca e credo che poi questo silenzio appunto deve essere sfruttato un po' come un'occasione per portare avanti i progetti, no, Caroline?
Ma guarda, allora, in realtà per me no, io sono molto più produttiva in una situazione di normalità. Infatti, durante il lockdown, quello tosto, dei miei colleghi mi chiamavano, io mi sto portando avanti quel progetto, ho scritto tantissimo. E io
È
invece
la tua
no.
condizione normale, insomma.
No, no, a me sembra davvero di vivere una specie di quando sei che ti stai risvegliando da un incubo e non sai bene se hai fatto
Certo.
un incubo o se è la realtà. Ecco, per me questa situazione è un po' così.
Beh,
Io spero che.
sta diventando decisamente pesante questo silenzio, questa attesa. Siamo un po' in una bolla.
Sì, perché non si capisce se, quando, come finirà.
Ne
E
usciremo fuori.
soprattutto mi fa paura poi il post-Covid per i teatri, perché secondo me ci sarà un livellamento, un appiattimento
Certo.
generale molto tosto e spero che non si faccia una Netflix della cultura. Per carità, lo streaming può essere utile, però non deve sostituire
Certo,
il teatro,
concordo,
soprattutto
concordo. E anche lì si è
per le
molto
persone.
dibattuto su questo tema del Netflix e della cultura, no? Anche lì
Sì, è
ci
complesso.
sono state guerre di religione, anche lì, insomma.
Sì, no, è un tema
Capuleti
complesso.
e Montecchi. ecco, per riportarlo a Shakespeare.
È vero, è vero. E, cosa volevo dire? Mi ricordo più.
Che siamo, no, che siamo appunto in questo, ti spaventa questo momento così di silenzio, di dove, appunto, dove comunque non si sa quando uscirne fondamentalmente.
Sì, perché tutte le stagioni che erano programmate sono state sospese, interrotte, per cui anche quando si riprenderà, e poi bisogna vedere come, insomma, slitterà tutto di insomma, si perdono anni qua, ecco. Si perdono anni,
certo.
E spero che...
Tempo prezioso. Caroline, io ti ringrazio, il tempo è sempre tiranno, come tu sai, e quindi dobbiamo correre speditamente. Io veramente ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione, spero veramente di avere l'opportunità di incontrarci e quindi di venire a vedere le tue cose. Ti saluto caramente. Speriamo. E ti lascio con viva il teatro.
Viva il teatro.
A presto.
Grazie,
Caroline. Ciao.
Grazie,
ciao, ciao. Bene, abbiamo parlato con Caroline Pagani, grandissima artista, sorella del grande Herbert, che ci ha lasciato ormai più di 30 anni fa. E adesso ci sentiamo un pezzo di musica molto molto interessante, che abbiamo ascoltato durante il Festival di Sanremo nella versione cover dei Maneskin insieme a Manuel Agnelli, Amandoti, nell'interpretazione di Gianna Nannini.
Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia, che vuoi farci è la vita. È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente. Un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita. La vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente.
Amandoti,
eccoci qui tornati dopo questo splendido brano proposto da Gianna Nannini, Amandoti, targato CCCP esattamente. E adesso passiamo al nostro secondo ospite, che è un attore, regista e autore, diplomato alla prestigiosa Accademia Drammatica del Teatro dei Filodrammatici di Milano, un'istituzione che ha ben 300 anni di vita e ha portato in scena classici come Goldoni, Shakespeare, Pirandello e Aristofane. Tra le ultime cose portate in scena, vestendo i panni glamour di John Crawford, che fine hanno fatto Bette Davis e John Crawford con il suo di Jane Merebuff, accanto al suo amico Gianni De Feo e diretto da Fabrizio Bancale. Spettacolo che avrebbe dovuto essere in scena lo scorso 11 febbraio al Teatro Lo Spazio. E allora saluto e ringrazio Riccardo Cassagnari. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come andiamo Riccardo?
Tra coloro che stanno sospesi, come tutti purtroppo.
Esattamente.
Perché esattamente a un anno di distanza non è cambiato nulla.
E non si vede la fine, tra l'altro.
E non si vede la fine, perché questo tunnel è molto, molto buio e molto lungo.
Quindi tu tra pessimismo e possibilismo come la mettiamo?
Ma guarda, questa data del 27 è assolutamente improbabile, perché non ci sono le possibilità di andare in scena con col pubblico ridotto al 25%.
Certo.
Stavo leggendo un post del teatro di uno dei tanti.
Sì, 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 sì.
Però i teatri piccoli soprattutto, è un post del Nuovo Teatro Sanità, che
okay,
ha 90,
sì.
90 spettatori.
Che vorrebbe, dire 20 persone a quel punto, no?
Quindi fatto tutti i conti, fatto tutte cose, tolte
certo.
le spese, siccome poi il 30% va al teatro e il 70% va alla compagnia, al teatro spetterebbero 59 euro e alla compagnia 140.
No, è una cosa folle.
Capiamo bene
ti volevo dire, ma secondo te, adesso so che Franceschini gli fischiano sempre, ormai gli fischeranno da un anno le orecchie, no?
Non solo quelle.
Ma non ti pare che sia stato veramente intempestivo con questa uscita? Cioè, anche creare delle false aspettative, ma che senso ha sapendo le condizioni? Perché non è che si programma un fine stagione all'ultimo momento, devi chiamare le compagnie, mettere d'accordo, cioè una serie di problematiche non indifferenti, insomma.
Ma sicuramente, infatti io non invidio per niente la posizione dei direttori di teatro, perché in questo momento sono veramente allo sbando totale.
Certo.
No, i teatri non si dovevano chiudere.
Sì.
Questo è poco ma sicuro, e magari in situazioni non ci sono statistiche in cui vengano evidenziati dei contagi in teatro, quindi veramente i teatri hanno fatto di tutto per mettersi in regola, per sanificare la sala ogni volta che finisce uno spettacolo. Io l'ho visto col Teatro Lo Spazio, dove mi sarei dovuto esibire adesso.
E
quindi erano super controllati, quindi è stato una scempiaggine.
Sì, anche perché poi perché aprire i centri commerciali invece?
Ma infatti siamo sempre lì.
Cioè ci sono veramente delle, non si capisce la razza di alcuni provvedimenti, no?
Mezzi pubblici, strafollati.
Appunto, quando per mesi si è detto, ma guardate che la criticità sta proprio nei mezzi di trasporto, no? Insomma, dove comunque per quanto uno possa dire, attenzione, capacità ridotta, però erano sempre ammassati, voglio dire. Cioè di cosa stiamo parlando?
Ma poi, proprio in virtù di questa chiusura che ormai dura da un anno,
sì.
bisognava fare uno studio molto serio e dettagliato su come riprendere l'attività artistica e su come rifondare un sistema teatrale che, bene o male, era già in crisi prima della pandemia.
Certo.
Quindi rifondare completamente tutto, però confrontarsi con i lavoratori, con le associazioni. Invece non è stato fatto nulla di tutto questo.
Vero.
E quindi riaprire per riaprire è una barzelletta che purtroppo non fa ridere. Perché
a quel punto, nel momento in cui si apre un teatro, vengono meno i ristori, Riccardo, giusto?
Ma anche se ci fu, a parte che quelli che sono stati dati sono stati dati in ritardo, quando
certo.
sono stati dati, ma non fanno, insomma, noi abbiamo anche la necessità di vivere
certo.
spiritualmente, perché veramente già si lavorava poco, tra virgolette, e prendevamo quella boccata d'ossigeno quelle poche volte che si tornava in scena. Adesso non abbiamo neanche più quell'ossigeno lì, che oltre ad essere economico è anche e soprattutto artistico. Perché
certo.
comunque lo
e non può essere certamente il palliativo dello streaming, Riccardo.
Guarda, io purtroppo sullo streaming
sei tranchant.
Non è teatro, è un'altra cosa,
sì,
ma allora
certo.
ci dobbiamo inventare un sostituto al teatro? No, per carità.
Però sai che anche tra i tuoi colleghi c'è chi lo sostiene, chi l'ha sostenuto molto pesantemente, no?
Sì,
ahimè.
Lo so. Però guarda, io ti dico dal mio punto di vista, io ho 20
certo.
anni che faccio Marlene di The Legend.
Lo so, certo.
In 20 anni c'è stato un numero pazzesco di repliche che non abbiamo neanche contato per scaramanzia. E io ti posso assicurare che ognuna di quelle repliche non è mai stata una uguale all'altra.
Questa è la bellezza del teatro, naturalmente.
Questa è la bellezza del teatro, perché sì, magari l'applauso viene allo stesso punto, la risata viene allo stesso punto, la commozione viene allo stesso punto, ma ogni spettacolo è diverso da quello successivo.
È un unicum, no Riccardo? Ogni serata è un unicum.
Quindi come facciamo? Facciamo cinema, facciamo fiction, ma non è teatro, purtroppo non è teatro.
Senti, facciamo una breve incursione in questo spettacolo, appunto, che avresti dovuto portare te e il grande Gianni De Feo allo spazio, no? Che fine hanno fatto Bette Davis e John Crawford, che voi avevate proposto già all'Off of Theater, no? Passata stagione. Sì. Bellissimo, io l'ho visto, mi sono molto divertito, devo dire. Voi due pazzi scatenati, questo lo dico così senza...
nei panni di due folli di due,
esattamente, ma l'avete rappresentata splendidamente, perché poi avete messo a nudo delle tematiche, no, che un po' crudeli, se vogliamo, la paura di invecchiare, il tempo che passa, no?
E poi diventano universali al di là del fatto
esattamente,
femminile.
Esattamente. E poi la disperazione, no? Che poi veniva compensata buttandosi a capofitto in droga e alcol, no?
E come no, certo.
Che ricordo hai di questo spettacolo e soprattutto il piacere di riportarlo in scena, insomma?
Guarda, una grande nostalgia, perché appunto quest'anno è saltato. La grande fatica e lo studio per metterlo in scena, perché comunque ci dovevamo confrontare con due belve del palcoscenico e della celluloide pazzeschi. È stata una bellissima avventura, perché poi ci ha fatto conoscere anche Fabrizio Bancale come regista, e adesso anche come amico. Quindi devo dire che è stato una scommessa iniziale, perché comunque era la prima volta che i due ruoli venivano
fatti da uomini, certo, è vero.
Da due uomini, perché sia in Francia, dove nasce lo spettacolo, sia poi a Madrid e a Barcellona, dove è stato rappresentato, sono sempre state due donne.
Certo.
Quindi una bellissima avventura che avremmo voluto, chiaramente, avremmo sperato che potesse continuare, però...
Ma che
poi
sicuramente tornerete a riproporlo, naturalmente, appena tutto questo sarà concluso,
Tutto questo sarà concluso, sì, io lo dico con molto scetticismo.
Tocchiamo ferro. E io poi volevo chiudere questa nostra simpatica chiacchierata, caro Riccardo, ricordando anche di uno spettacolo al quale tu sei particolarmente affezionato, che è Made in Italy, in ricerca del genio perduto.
Certo.
Tu sei molto uno spettacolo che tu hai portato tanti anni fa in scena, ma che avevi riproposto alla Sala Paolo Poli, ma proprio in quel frangente è successo, diciamo, quello che è successo.
Anche lì purtroppo rimandato.
Esatto,
rimandato,
no?
Se non addirittura soppresso, perché devo dire la Sala Paolo Poli è deliziosa, ma è minuscola.
Ah sì, sì, lo so, è un piccolo salottino, insomma, è per pochi intimi, diciamo così.
Certo.
Però questa bella carrellata, no, tra Petrolini, Paolo Poli, Vando Siris, no, cioè tutti questi...
No, è davvero un bello spettacolo di ripasso.
È vero.
Ma non in senso nostalgico, ma in nostalgico sì, perché il bello purtroppo non è più di moda, ahimè, ce ne rendiamo conto spesso. Però era un'antologia proprio anche per i giovani e per chi queste tappe importantissime del teatro, della rivista e della televisione se le erano perse. Ed è stata una bella avventura anche quella, perché anche a me mi ha fatto fare un balzo indietro. Notevole.
Beh, perché noi apparteniamo a quella generazione, caro Riccardo, e quindi ricordiamo perfettamente che grandi artisti fossero questi, no?
Guarda, infatti io mi reputo molto fortunato, perché quella generazione
concordo.
Lì ha ancora avuto la possibilità di vedere dei grandissimi interpreti sul palcoscenico e dei grandissimi spettacoli che hanno fatto la storia del teatro, ma che mi sono rimasti dentro proprio in maniera vivida, come se l'avessi visti ieri.
Nella carne, insomma, dai.
Ed è per quello poi che ho deciso di fare questo mestiere sciagurato.
Hai fatto l'ottima, la scelta migliore hai fatto, Riccardo, dai. Allora, Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione, naturalmente spero di vederti insieme anche a Gianni in questo certo. splendido spettacolo che insomma speriamo...
io invece devo ringraziare te per la costante presenza.
Lo so, ma io sono un caterpillar io.
E infatti sei un kamikaze lo so. In senso buono.
No, certo.
E la costante presenza di portare luce su quei teatri che adesso purtroppo sono ancora al buio.
Bene Riccardo, io ti abbraccio forte, in bocca al lupo e ti saluto con buon teatro.
Grazie, viva il lupo e buon proseguimento.
Ciao Riccardo, ciao, a presto. Ciao, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo parlato con Riccardo Cassagnari, grandissimo attore anche lui. Adesso ci ascoltiamo un pezzo storico targato Beatles, anzi George Harrison esattamente, My Sweet Lord, nella versione di Billy Preston. Torniamo in diretta qui su Radio Sonora, quarta parete, il teatro in radio, con il terzo ospite di questa puntata che vado ad introdurre in questa maniera. Lui è napoletano e da poco ha festeggiato il suo compleanno, e non diciamo quanto. Regista, attore e drammaturgo. La sua fortuna è quella di aver vissuto a Napoli, per certi versi unica e ripetibile, quella degli anni 70. ricca di fermento artistico, dove, per chi fosse già dotato di una forte sensibilità artistica come lui e di un certo eclettismo, era impossibile rimanere impassibili alle suggestioni che arrivavano dal teatro di ricerca in una Napoli contaminata da genio edordiano, ma anche dalle più importanti compagnie di tutto il mondo che in quel periodo transitavano per la sua città natale. E così, insieme a un gruppo di folli come lui, si adoperò per dar vita a una compagnia, la CST Majakowski, e da lì il passo successivo fu frequentare l'Accademia ideata da Edoardo, l'Università Popolare dello Spettacolo. È una persona deliziosa, ma sul palco si trasforma in mille maschere diverse, a tratti grottesche e a tratti inquietanti, riuscendo sempre a far arrivare dritti allo stomaco la sua prossemica di artista tutto tondo. Dagli spettacoli da ricordare, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Caligola è un'insolita versione di Don Quixote di Cervantes. Saluto e ringrazio Gennaro Duccilli. Buonasera, Gennaro.
Buonasera, carissimo direttore. Andrea, come stai?
Bene.
È un piacere ritrovarti.
Bene, spero di aver detto...
L'ultima volta ci siamo visti di persona, mi sa, al Ghione, in occasione di uno spettacolo.
Confermo esattamente. Oh, spero di aver fatto nel mio piccolo Beniami di aver detto le cose importanti, caro Gennaro.
Hai detto benissimo e ti ringrazio moltissimo. Un saluto ai radioascoltatori, naturalmente.
E allora, caro Gennaro, intanto ti volevo chiedere una tua così sensazione, un tuo stato d'animo sul momento che stiamo vivendo, rapportato al teatro, ovviamente.
Certo, mi viene in mente la battuta di Caligola, l'ultima battuta, sono ancora vivo. Quell'ultima battuta, lui rivolto al pubblico, mentre i congiurati lo stanno pugnalando, urla in una sorta di autoesaltazione: sono ancora vivo. Ed è un essere vivi, è stare maledettamente bene, clamorosamente male. Un po' come il nome della mia compagnia, Teatro della Luce
delle Ombre, è certamente.
E male, naturalmente parlo dell'ombra in senso junghiano, no? Quella faccia oscura di
esatto,
noi stessi.
Esatto.
Inaccettabile, no? L'ombra che però va riconosciuta e accettata.
Certo.
E allora diventa fonte di energia psichica, no?
Esatto. Ecco, tu
a proposito
vai.
A proposito del Majakowski e di quell'esperienza, voglio raccontare a te e ai radioascoltatori
un aneddoto
che è molto molto interessante, secondo me. Noi abbiamo iniziato...
Eri un ragazzo, ovviamente, eri un giovane ragazzo.
Sì, avevo 20 anni, esattamente 20 anni. 20 anni e lavoravamo in un teatro, già eravamo professionisti, tra le altre cose, e in un teatro che era vicinissimo al mare, un piccolo teatro vicinissimo al mare, a ridosso di una scogliera. Pensa che quando c'erano le mareggiate, c'era bufera, il mare entrava letteralmente, anzi letterariamente, nel teatro. E noi il giorno dopo, con i secchi, le scope, gli stracci e quant'altro, dovevamo liberare il teatro dall'acqua. Qualcosa in quel teatro forse rimaneva, che ne so, alghe, un frammento di una rete da pesca, una lumachina di mare, che ne so. Per cui il teatro sapeva di mare,
ma che spettacolo,
odorava di mare per giorni.
E c'è ancora questo teatro, Gennaro?
Ma no, era un teatro che si chiamava Elio Vittorini, è diventato altro, era Torre del Greco, tra le altre cose.
Sì.
Però noi poi ritornavamo in scena ancora più agguerriti di prima.
Mm-hmm.
E io questo vorrei dire, c'è bisogno di una palingenesi, di un nuovo nascere del teatro.
Ragione. Una rigenerazione.
Forse con la ricerca, la sperimentazione, anche un azzardo, qualche azzardo in più.
E tu, insomma, di azzardi, insomma, voglio dire, sei un esperto, perché voglio dire, hai fatto delle cose veramente spettacolari, belle. Io ho visto, mi ricordo molto bene, Dottor Jack e Mr. Hyde, è fantastico. Insomma, dove torna in auge il discorso delle ombre, no?
Sì, assolutamente. C'è il doppio, naturalmente.
E c'è il doppio.
La cosa, diciamo, interessante di quello spettacolo è tutti i personaggi avevano un doppio.
Esatto.
Non solamente Jekyll, ma tutti i personaggi si sdoppiavano, c'era questa dualità presente, assolutamente presente.
Ecco, che poi io, insomma, io come la maggior parte, insomma, di quelli un po' di quel che hanno in più, abbiamo nella memoria la versione proposta a suo tempo dal grande Albertazzi, te la ricordi, no?
Ah, come no, assolutamente, l'ho vista in televisione quando ero fanciullo.
Che era in bianco e nero, tra l'altro, in bianco e nero.
Caspita.
Però no, tu ne hai fatto una versione straordinaria, devo dire, di grande fascino, oltretutto avvalendoti anche di un grande maestro, no? Giusto? Per quello che riguarda le scenografie.
Ah, del grande Sergio Gotti,
certo, ormai è un tuo collaboratore fisso, credo, no?
Sì, assolutamente, no, Sergio Gotti è un artista a livello internazionale, ecco. Ed è anche uno scenografo, ma stiamo parlando di un artista che espone in tutto il mondo.
Esattamente.
Oltre, insomma, fa anche delle scenografie straordinarie.
Bellissimo, questa ricostruzione, no? Tra l'altro... me la ricordo molto bene, molto, molto inquietante, insomma, no?
Sì, praticamente su quasi quattro piani.
Bravo, esatto.
E no? Pensa che noi al Flaiano...
Me lo ricordo, esatto.
Lo dico con dolore questo, perché il Flaiano purtroppo ha chiuso a causa della pandemia. Un saluto anche ad Antonello,
Vallone, un abbraccio. Insomma, non è stato fortunato Antonello, purtroppo.
No, veramente, ecco, un dolore, perché sono andato in scena 20 volte nel 2019, sì. Lì è un teatro importantissimo, calcato dai più grandi attori, ecco, anche Carmelo Bene, lì, certo. Allora si chiamava Teatro Arlecchino, ha calcato quelle tavole, per dirne uno, ma insomma,
sì.
Un po' tutti.
È un pezzo di storia di Roma, quel teatro.
Assolutamente, come un pezzo della storia del teatro Ghione. Io sarei dovuto andare in scena fino a ieri, dal 5 al 7 con il mio ultimo spettacolo che ha debuttato Edgar Allan Poe Assassini, che ha debuttato in estiva alla Versiliana, no?
Sì.
Con
la tua numerosa compagnia, perché insomma siete tanti là dentro.
No, in realtà questa volta è stato purtroppo
a scartamento ridotto.
È stato anche perché chiaramente, certo, per questioni, insomma, vista la situazione, non si poteva andare.
Però volevo dire che abitualmente tu ti muovi veramente con grandi numeri,
Sì. Nel Caligola siamo 15, esatto. Più, insomma, costumisti e quant'altro. Ah, volevo dirti una cosa, insomma,
prego.
Nella compagnia Majakovskij c'erano, insomma, tecnici e artisti che oggi sono anche importanti. Ad esempio, come costumista c'era Carlo Poggioli, che è uno dei più grandi costumisti al mondo oggi. C'era Gea Martire, per dire come era importante all'epoca potersi sperimentare tra ragazzi, tra giovani, tra giovanissimi. Tra l'altro c'era un ministero dello spettacolo che finanziava queste piccole compagnie, e quello ci permetteva di andare avanti anno dopo anno. Mm-hmm. E quindi è stata un'esperienza unica.
Che ti porti dentro?
Che mi porto dentro. Io volevo dire un'ultima cosa rispetto a questo momento che viviamo, no?
Sì.
Cioè questo stare fermi, no? Per causa di forza maggiore.
Questo impasse.
Sì, questo impasse. Cioè non solo non si lavora, non si guadagna, ma si rischia che venga meno quella che è la forza creatrice dell'attore, del regista, dell'artista. Perché l'attore, per citare Lincoln, all'attore non rimane che l'abisso, però proprio l'abisso, paradossalmente, questo baratro, è la sorgente della creazione.
Quindi il riscatto.
Cioè proprio la vena di questa sorgente è un'arteria aperta,
certo.
Che ci dà la possibilità di suggere in qualche modo.
Quindi l'infa diventa linfa vitale a questo punto.
Linfa vitale.
Gennaro,
quindi ecco...
Mi pare un giusto monito questo, no? A tutti gli artisti, bisogna tenere duro comunque.
Abitare la battaglia,
bravo.
Quindi non arrenderci e andare avanti. Io volevo ringraziare, se tu me ne dai la possibilità, il direttore artistico del Ghione,
come no, Roberto ed Ercole, come no, esattamente.
Ercole Parmieri.
Roberto
e Massimo
De Blasi,
Massimo Martini, che è il consulente artistico della Versiliana,
certo.
Che ha voluto Edgar Allan Poe come spettacolo in prima nazionale.
Splendid.
Di questo lo ringrazio. Ma ringrazio soprattutto te,
figurati.
Tutto quello che hai detto di bello sulla mia persona e sulla compagnia tutta.
Assolutamente, naturalmente io spero di riabbracciarti presto a teatro con tutti la tua splendida compagnia. Un saluto anche ad Antonio, tra l'altro, che insomma è sempre ci parliamo sempre ogni tanto. E quindi tanti cari auguri, caro Gennaro. A presto, sconfiggeremo questo momento naturalmente, come anche diciamo siamo un po' degli come posso dire, dei Don Chisciotte al contrario, no?
Assolutamente
ce la faremo,
dobbiamo, esatto. Dobbiamo essere dei Don Chisciotte, guai a non esserlo,
esatto.
Bisogna rimanere bambini, lottare contro le ombre e con l'ombra per essere sempre, diciamo, al passo coi tempi. Perché anche questa sfida mortale che ci è capitata va messa a frutto, deve diventare altro.
Certo.
E il teatro può vincere questa grande battaglia.
Bene, e allora su questo invito da parte di Gennaro io ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio forte.
Io ringrazio te perché tu sei veramente straordinario, te lo dico così per piacere.
No, veramente,
insomma, sei in grado di mettere a proprio agio qualsiasi persona, qualsiasi artista. E a farlo esprimere.
Ne sono...
questo da sempre, da quando ti conosco.
Ti sono grato,
grazie.
tanti cari auguri e naturalmente buon teatro, Gennaro.
Buon teatro anche a te e a tutti.
A presto.
Ai radioascoltatori, un abbraccio.
Ciao Gennaro, ciao. Okay. Bene, abbiamo parlato anche con Gennaro Duccilli e adesso ci andiamo a sentire un pezzo della fine degli anni Ottanta con un supergruppo. A quell'epoca andavano molto di moda questi supergruppi e in questo addirittura c'erano dei grandi artisti come George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty. Il brano si chiama Handle With Care e loro sono The Traveling Wilburys. Eccoci qui, torniamo in diretta. Questo era Handle With Care dei Traveling Wilburys, grandissimo gruppo, insomma Bob Dylan e George Harrison, tra i tanti presenti in questo gruppo. E adesso vado a presentare un altro ospite. Ecco, ed è uno di quegli ospiti che nella sua vita avrebbe potuto fare un altro lavoro. In realtà magari poteva fare l'avvocato, invece ha pensato bene di fare l'attore. Vabbè, ma questi sono i giri, no, che ognuno di noi fa. Ecco, nel suo curriculum è un po' di cinema, molta televisione, ma soprattutto tanto teatro. Tra le ultime cose portate in scena, il suo Cianci Cagnocchi, monologo scritto da Gabriele Mazzucco, ambientato nella Roma della Seconda Repubblica Romana, grande successo di pubblico e di critica, ma anche Se devi dire una bugia di La Grossa, diretto da Matteo Vacca, e ultima cosa che io ho visto è Doppio Misto, scritto da Danilo De Santis. Saluto e ringrazio Marco Fiorini. Buonasera Marco.
Ciao Andrea, buonasera. Buonasera a tutti.
Senti che voce pimpante, sei proprio sulla vena, mi verrebbe da dire.
Vabbè, oramai c'è rimasta solo quella, guarda.
No, ogni tanto io ti seguo, tu non sei proprio uno diciamo attaccato a Facebook, però ogni tanto fai dei tuoi interventi, no? Le tue perle le tiri,
sì,
fuori, no?
Sì.
Sempre con spirito, diciamo, un po' polemico, insomma, perché ogni tanto il sasso nello stagno va buttato, no Marco?
Ma sì, io penso che poi tutto sommato il modo migliore per utilizzare questi social sia proprio questo.
Bravo.
Cioè cercare di creare qualche argomento di confronto, nel senso che,
certo,
lanciare il sasso nello stagno, come hai detto tu, proprio per provocare anche un po' la reazione e il confronto.
Certo,
no?
Certo.
Che postare cose della vita privata, che insomma a me interessano relativamente.
Sono d'accordo con te.
Abbastanza,
insomma,
attivo. Mentre trovo che potrebbero essere uno strumento molto più interessante se utilizzati per essere appunto un
confronto,
insomma, per sollecitare il confronto.
Certo, certo, stimolare, certo. Lo spirito,
esatto,
soprattutto
a volte qualche
stimolare lo spirito critico, sì, voglio dire, no?
Esatto, a volte qualche così, qualche provocazione la lancio proprio per capire un po' che hai a dire, insomma, no?
Sì, 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 ma tu sei chirurgico, mi viene da dire che tu sei chirurgico, no? Insomma, cioè, ti si sente poco, ma quando te si sente bene.
Non so se questo è un complimento.
No, è un complimento, Marco, ci mancherebbe altro, insomma, l'ho detto con cognizione di causa, no? Perché cioè io ho un po' diffido di quelli che stanno lì a straparlare tutti i santi giorni, che si raccontano, sì, le cose, cioè poi diventa anche un po' noioso, no? Sei d'accordo, insomma?
Esatto, cioè, esatto, assolutamente.
Cioè io penso che l'artista deve soprattutto stimolare, cioè la discussione, il confronto, cioè tutte situazioni che in questo momento sono necessarie, però senza farne poi una questione di polemica costante, perché per un anno siamo stati oberati da polemiche, da guerre tra Capoletti e Montecchi, chi la pensava in un modo, chi la pensava nell'altro, però poi alla fine mi pare che la categoria degli attori è sempre andata un po' spaiata, Marco.
È andata un po', scusami, un po'.
È andata un po' così, ed è un po' non c'è stata mai coesione, voglio dire.
Sono assolutamente d'accordo. Purtroppo questo, un effetto ha avuto questa pandemia, questa chiusura forzata, è stato proprio quello di farci riflettere un po' anche sui nostri rapporti e sui nostri,
bravo,
rapporti di categoria.
Sì.
E devo dire la verità che purtroppo la mia analisi non è proprio molto positiva.
Mm-mm.
Nel senso che ho capito,
cioè, sei realista o sei pessimista?
E allora, su quella che è la coesione della nostra categoria sono abbastanza pessimista. Penso che secondo me questa poteva essere una grande occasione per poter,
certo,
veramente dimostrare,
fare uno scatto in avanti,
una
porta, no?
Unica.
Sì.
Sì, esatto. Invece ho l'impressione che purtroppo non si sia mosso un passo, o addirittura forse ne sia stato fatto qualcuno indietro. Temo fortemente che quando ci sarà una ripresa, perché una ripresa, Andrea, prima o poi ci dovrà essere,
per forza.
Temo che purtroppo l'insegnamento di questa pandemia non sarà colto da tutti quanti, ma ho il terrore che ognuno ricominci a coltivare il proprio orticello e anzi le difficoltà che sono emerse lavorativamente, intendo, a seguito di questo periodo di chiusura forzata, secondo me potrebbero addirittura acuire in qualche modo la cattiveria reciproca, cattiveria ovviamente nel senso di come ti voglio dire, di necessità quasi di sopravvivenza.
Sì,
ecco, ti voglio dire. E devo dire la verità, io non sono un pessimista di natura,
sì,
però non sto sentendo un clima di serenità, non sto sentendo un clima di distensione, ecco, per niente, per niente. È un po' l'impressione che si scateni il mos tua vita mea, capito?
No, certo, perché tu dici la gente è passato un anno, è tutta esasperata, arrabbiata per non dire di peggio, insomma è chiaro che poi che vita mia, mos tua, no? Insomma alla fine è questa.
Sì, esatto. Però, insomma, voglio dire, speriamo che non sia così, nel senso che
no, certo. E
fare previsioni è molto difficile.
Senti, ma anche la, ti volevo dire, no, diciamo sì, è tutto giusto quello che abbiamo detto. C'è una cosa che secondo me però è un dato che va portato, diciamo, a beneficio delle cose positive, ovvero questa idea, questo progetto di legge, no, sul istituzionalizzare la figura dell'attore, Marco. Questo mi sembra comunque una conquista importante, no?
Sì, moltissimo.
Siamo arrivati in ritardo, come al solito.
Trovo che sì, come al solito, perché in Italia ci arriviamo sempre in ritardo nelle cose.
Certo.
Trovo che sia sacrosanta questa...
No, in modo che si traccia una linea retta e si capisce chi questo lavoro lo fa perché è un lavoro a tutti gli effetti e chi, con tutto rispetto, lo fa magari per divertimento e basta, insomma, no?
Certo, esatto.
Con tutta la sua dignità, ci mancherebbe altro.
Attenzione, senza nulla togliere a chi lo vuole continuare a fare per divertimento,
ma certo.
Senza nulla togliere alla dignità di chi,
ma per carità,
di chi lo vuole fare per divertimento. Però poi, esatto, in situazioni di emergenza come queste sarebbero dovuti essere stati premiati o perlomeno aiutati maggiormente chi effettivamente di questa attività ne ha fatto una professione e un modo per sostentarsi. Invece in realtà qui fatta un po' di tutta un'erba in fascio ed è emersa proprio la criticità invece della figura dell'attore e della sua posizione, proprio di come essa è inserita in chiave giuridica.
Nel contesto, certo.
Esatto, cioè non è in qualche modo...
ecco, adesso tu potresti metterti a rifare l'avvocato, voglio dire.
Beh, io ho degli studi di giurisprudenza che ho fatto follemente, quindi insomma è una... Comunque è una materia che a me ha sempre intrigato
certo.
Però effettivamente che non ci sia una previsione legislativa per ciò che concerne la figura dell'attore non sia in qualche modo disciplinata in maniera...
E soprattutto tutelato, no? Perché poi entra subito il meccanismo delle tutele che è fondamentale, insomma.
Esatto, esattamente. Ecco, credo che proprio una situazione di emergenza come questa abbia fatto uscire questo problema in maniera preponderante. Che le associazioni di categoria si siano mosse in questo senso, ecco, questo è stato un aspetto benefico da prenderci nella disperazione,
insomma,
totale.
Almeno è una magra consolazione, però qualcosa è stato portato a casa, insomma, anche se adesso ovviamente...
Sono d'accordo.
Ecco, quantomeno è una magra consolazione.
Speriamo che abbia un seguito.
Certo,
insomma,
che l'iter vada avanti, voglio dire, no? Perché è fermo.
Esatto, l'iter vada avanti, anche perché poi questi iter legislativi, sai quanto sono lenti, no?
Appunto, adesso magari ci sono altre priorità, evidentemente, in questo momento.
Però effettivamente che si riesca finalmente a dare una disciplina giuridica alla figura dell'attore è un'esigenza, oramai è diventata veramente un'esigenza.
Senti, quanto ti manca d'accordo. Il tuo Cianci Cagnocchi, caro Marco?
Tantissimo.
Perché tu, secondo me, tu sei l'animale da palcoscenico. Io ti vedo molto bene nel monologo, che insomma lo sai destreggiare molto bene. Ovviamente sei bravo nel contesto di una compagnia, di un gruppo di attori, però insomma ti vedo come animale da palcoscenico.
Ti ringrazio, grazie.
Magari potrebbe esserci una seconda, che ne so, un altro monologo che uscirà fuori, chi lo sa?
Ma questo sicuramente sì, è già in previsione, anzi,
vedi.
In realtà a seguito anche della messa in scena di Cianci Cagnocchi ho avuto varie proposte da parte di autori per rappresentare i loro testi, i loro monologhi.
Quindi si è aperta una pista, insomma, no, per te?
Si è aperto un altro canale, sì, devo dire la verità, è stata una grandissima soddisfazione professionale questa.
Quindi è una scoperta, una grande scoperta per te, no?
Ma sai che c'è? È che io non mi ero mai avvicinato al monologo per rispetto della...
ci sono i legittimi timori, poi, insomma.
Esatto, arrivata a una certa età e dopo una certa carriera professionale ho pensato che fosse effettivamente arrivato il momento di confrontarsi con questo tipo di test, con questo tipo di spettacolo. E devo dire la verità, insomma, ci ho lavorato tantissimo, mi sono tolto una grande soddisfazione perché è andato molto molto bene. E ho scoperto, insomma, la bellezza di stare da solo sul palco, l'emozione diversa che ti dà, la spinta, la carica, insomma. E quindi è sicuramente un terreno che voglio continuare a
coltivare.
A coltivare, esattamente. Quindi ho già in programma, l'allestimento di almeno un altro testo sicuramente che mi hanno proposto, che mi è piaciuto tantissimo. Mm-hmm. E che qui non si riesce a programmare nulla.
No. Adesso, si viva la giornata, come
si viva la giornata. Adesso speriamo che ci consentano perlomeno quest'estate di ripetere qualcosa.
Sì, io credo che alla fine della fiera sarà così, caro Marco.
Sarà così.
Trovo piuttosto improbabile che il 27 qualcuno apra, insomma. Perché...
No, ma guarda, questo è improbabile perché io mi metto nei panni dei gestori.
Ma certo.
Trovo che sia impossibile in questa situazione. È anti-economico, assolutamente conveniente in questa situazione.
No, poi, con il rischio che poi si richiuda, tra l'altro, no? Con il rischio che si possa richiudere. Perché qua...
Ma, tra l'altro, soprattutto stavo leggendo adesso che si sta parlando di una possibilità di un nuovo lockdown nazionale.
Generalizzato, esatto, è vero.
Generalizzato, quindi, per cui, insomma, non ne siamo fuori, Andrea. Sì. Non ne siamo fuori, insomma.
Però dobbiamo tenere duro, come si dice, insomma.
Per forza, anche perché non ci abbiamo alternativa, eh.
No. Vabbè, ogni tanto farai qualche tua sortita su Facebook, dai, su.
Vabbè.
In qualche modo bisogna canalizzare, no, le energie.
Ma sì, assolutamente, ti ripeto, per me è un sistema per potermi confrontare con gli altri. Trovo che se usati in questa maniera i social potrebbero essere veramente una bellissima arma di arricchimento.
Ma anche di dialogo, se vogliamo, no?
Insomma. Esattamente, sì, di arricchimento in senso lato, ovviamente.
Marco Caro, io ti ringrazio tantissimo del tuo intervento, spero di essere stato nei tempi, perché so che avevi degli impegni.
Sì, non ti preoccupare, grazie. È stato veramente un piacere, Andrea, sentirti, e mi piacerebbe ancora di più vederti fuori da un teatro.
Ma io sai che tanto quando si ricomincia chi schioda, insomma. Io sono sempre lì, ormai sono una presenza fissa.
Marco, ti ringrazio, sei uno di quelli che noi teatranti abbiamo un estremo bisogno.
Io ci sarò sempre, almeno finché ho le energie che mi portano... Che vi sostenga, che vi dà voce.
Esatto, che sostenga il nostro impegno e il nostro lavoro. Grazie.
Con grande piacere.
Grazie a tutti i tuoi colleghi.
Marco, ti ringrazio tanto. In bocca al lupo, naturalmente, ti saluto con buon teatro.
Grazie, buon teatro a tutti.
Ciao Marco, a presto.
Ciao.
Abbiamo parlato con Marco Fiorini, che ci ha raccontato un po', insomma, anche il suo punto di vista. E adesso ci andiamo a sentire un altro brano. Esattamente un pezzo di Giorgio Gaber, Far finta di essere sani.
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro alla realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile. Ma che senso ha se io sento in me la misura della mia inutilità? Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani. Far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India, in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sani, far finta di essere...
Quarta parete, il Teatro in Radio, eccoci di nuovo qui in diretta dopo questo brano del grandissimo Giorgio Gaber, Far finta di essere sani. E adesso io non posso far finta di parlare con l'ultimo ospite, che è un ospite che io, sul quale ho una stima incommensurabile, e che se dovessi elencare tutto quello che è riuscito a fare in quasi 40 anni di professione ci vorrebbe una puntata solo per lui, no? Perché veramente decliniamo tra cinema, teatro, televisione e addirittura operetta, sentite bene. E, però possiamo intanto dire con chi ha lavorato, con alcuni dei quali ha lavorato: Mazzacurati, Bert Müller, Verdone, Brass, e benvenuti al cinema e in televisione con Giorgio Capitani, Gino Landi, Giancarlo Nicotra e Claudio Bonivento, mentre a teatro con Attilio Corsini, Manfred, Pistoia, Claudio Insegno, Enrico Maria Lamanna. Saluto e ringrazio il simpaticissimo e straordinario Antonio Conte. Buonasera Antonio.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
E dai, bel timbro, bello gagliardo Antonio. Allora, come stai? Raccontami come stai, vai.
Bene, bene, bene.
Ti sento... Nonostante tutto.
Assolutamente, la salute regge, il morale pure, la famiglia va bene, questa è la cosa più importante.
Sono le priorità, tutto il resto è relativo.
Assolutamente.
Senti,
sì.
Come stai vivendo questo, l'ho chiesto anche ad altri colleghi ovviamente, come stai vivendo questo lungo anno di silenzio dei palcoscenici?
Ma guarda, la sofferenza più grande è legata solo all'estrema incertezza che abbiamo davanti, al non sapere quando, come e se riprenderemo. Io sono molto pessimista.
Quindi tu vai oltre il 27 a questo punto, mi pare di aver capito,
sì,
no?
Sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché non so quanti teatri si possono permettere il lusso di aprire con il 25% di presenze, giusto gli stabili e qualche altro amico foraggiato dai soliti. Poi la stragrande maggioranza dei teatri è teatro privato, quindi...
Certo, a parte gli stabili, voglio dire, no? Insomma.
Sì, a parte gli stabili e i soliti che prendono soldi
a pioggia, certo.
I privati non ce la possono fare.
Quindi, insomma, tu sei piuttosto, diciamo, realista, tutto sommato, no?
Sì,
più che...
sì, assolutamente. Infatti non credevo per niente che a gennaio le cose sarebbero cambiate, come non credevo assolutamente che sarebbero cambiate a novembre, dicembre. Sapevo che, pensavo, io non avevo la certezza, voglio dire, però, che l'estate l'avremmo pagata cara. E invece di mantenere botte e tenere chiuso tutto ancora un po', avremmo dovuto fare altri 2 o 3 mesi di sacrifici e forse stavamo meglio tutti quanti. A questo poi aggiungi questa assoluta incapacità di organizzare le cose. Certo. Siamo sempre in ritardo su tutto, pur sapendo cosa abbiamo davanti, siamo sempre in ritardo su tutto.
Assolutamente.
I vaccini non arrivano, i medici non ci sono, il personale medico e paramedico non c'è perché non fanno i concorsi. Si sono preoccupati di spendere 400.000 euro per fare i fiori dove dovevamo fare i vaccini, i fiori non si fanno, se spendono 400.000 euro quando lo puoi fare nella palestra, ringraziando il cielo, ci abbiamo ancora l'esercito in questo paese,
sì,
che poi ci risolve sempre i problemi.
Quindi insomma, quindi tu dici, è l'idea di, ecco, poi a un certo punto ti ricorderai che era uscita anche l'idea di utilizzare i teatri, no, per fare le vaccinazioni, te la ricordi questa cosa?
Come no, certo. Ma... ci voleva tanto a pensare di utilizzare quello che non si utilizza per fare altro, per fare quello che è utile per tutta la società.
Quindi eri favorevole a questa iniziativa?
Ma qualsiasi posto andava bene, purché si risolve il problema. Andrea, il problema di fondo,
sì,
un aspetto secondo me del problema di fondo,
sì,
è che io come te, come tantissimi altri, non siamo statali.
Eh già, ebbene sì.
Quindi poi a fine mese non c'entra nulla,
certo,
a uno statale, a partire dal Presidente della Repubblica e a finire a chi vuoi tu.
Il 27, il 27, certo. È vero,
e quindi che fretta c'è di risolvere i problemi? Poi italianamente vostri, finché c'è confusione c'è speranza. Tutti ci azzuppano il biscottino.
Bene, insomma...
Mascherine che sono certificate, mascherine, 100 milioni di mascherine comprate dall'Olanda che vengono pagate molto più di un normale prezzo di mercato. Io le pago 30 centesimi, va a capire, perché quello che compra 100 milioni di mascherine le paga 1,02 euro, valla a capire.
Sì.
Io ho comprato le mascherine per i miei bambini a 30 centesimi, misura per bambini,
sì,
colorate,
sì, a norma, supermercato, a norma naturalmente.
quello va a comprare 100 milioni di mascherine che magari 29 centesimi glielo facevano, un centesimo di sconto, no, l'ha pagato un euro e qualche cosa, è follia.
Ti sento piuttosto avvelenato, insomma, su questo tema.
Questo senso di impotenza.
Certo, certo.
A scuola, i miei due bambini, io ho due figli gemelli, sì, di 6 anni, fanno la prima elementare, continuano a consegnargli pacchi di mascherine che noi puntualmente tutte le settimane dobbiamo modificare, perché sono una misura per adulto. Se glielo metto in faccia a mia figlia, sì, gli va dal sotto al mento a sopra la fronte.
Certo.
Non solo, non hanno i ferretti, quindi non si fermano sul naso,
e
hanno un attacco che non è quello classico dietro le orecchie, ma è una fascia elastica che va una dietro il collo e una dietro la testa. È una cosa veramente abominabile. Dove la prendono sta gente, voglio dire? No, senza offendere nessuno, ma no, tutti no, dalle liste speciali li assumono ai ministeri.
Sì,
non voglio,
sì,
offendere quelli che le liste speciali ci stanno perché hanno diritto a starci. Ma santo Dio, ma da dove li prendono questi deficienti?
Ma sai, il problema è che lì entra sempre il discorso del merito, no? Cioè, chi merita purtroppo non potrà mai fare certe cose, insomma. Siamo sempre lì, insomma, e sono sempre quelli che sono comunque tutelati, perché il 27 comunque lo stipendio lo portano a casa.
Vabbè, io che notoriamente non sono un genio, penso, se dobbiamo garantire la distanza fisica, non sociale, perché il termine distanza sociale mi fa veramente
rabbrividire,
mi dà fastidio,
sì, sì,
ma la distanza fisica, io che sono uno tra i più scemi conclamati di questo paese, penso che forse il banco con le rotelle è la cosa meno indicata.
Certo.
E invece che cosa facciamo noi? Compriamo i banchi con le rotelle per garantire la distanza. Cioè, capite, è un ossimoro.
Sì, sì, è vero.
Sicuramente qua, tu sicuramente là, tutti e due ci mettiamo le rotelle. No, perché deve essere modulabile lo spazio. A chi è, ai ragazzini modulabile lo spazio, quelli fanno le gare, ma che sei scemo, sai?
Insomma, sei partito. Infatti, con questa
banchi adesso sono buttati nei cortili perché non li utilizzano.
Certo.
E poi io dal 28 di febbraio dell'anno scorso che non lavoro, capito? Poi la rabbia ti cresce, ma non perché
certo,
non lavoro. Perché mi rendo conto che siamo in mano a disgraziati, a incapaci.
A improvvisati, direi, insomma.
Sì, stanno là 15, 20, 18, 12 mila euro al mese a fare che non si capisce. Vabbè, va bene così, comunque non importa.
Va bene, andiamo avanti comunque, caro Antonio.
Assolutamente sì.
Senti,
sulla
breccia, sempre. Bravo. Senti, io volevo un attimo fare un piccolo flashback, perché tra le tante, tu hai fatto veramente tantissime cose, che enumerarle veramente ci vorrebbe una giornata intera, ma mi è rimasto impresso uno spettacolo molto particolare che tu hai fatto con l'ottimo Riccardo Barbera, che ti ricorderai. Oh. Che ti ricorderai benissimo, che era un po', forse, un po', diciamo, un po' sui generi, se vogliamo dire, no? Insomma,
assolutamente.
Hotel Po, sto parlando, no? Che tu, sì, che sì, voi avete fatto al Teatro Belli.
Al Belli, sì.
Esattamente. Grandissimo spettacolo, sei d'accordo?
Assolutamente, guarda, è stato uno dei testi più interessanti che abbia mai affrontato.
Che ha scritto Riccardo, tra l'altro?
Sì, sì, l'ha scritto Riccardo, sì, assolutamente, sì, l'ha scritto lui, testo bellissimo, un viaggio mentale,
esatto,
incredibile, con un alternarsi di realtà, fantasia, sogni, incubi, bello.
Ecco, in quello spettacolo voi, cioè, a parte, veramente eravate miscelati benissimo, cioè... veramente un gioco di incastri tra voi due, credo che sia una delle cose che più belle che tu hai fatto, no? Sei d'accordo?
Sì, assolutamente. No, io lo cito sempre come uno dei testi più belli sul piano drammaturgico, veramente uno dei più interessanti in assoluto che abbia mai fatto, come La cena di Manfredi.
Esatto.
Drammaturgicamente testi di una bellezza infinita. E poi in scena era divertentissimo con Riccardo, poi un grande compagno.
Beh, bravissimo, insomma, questo thriller psicologico, ma anche tutte le atmosfere, la scenografia, tutto molto curato, veramente credo che sia una delle cose più belle che sono state fatte, Antonio.
Bello, molto bello, io ti ringrazio.
Le cose belle vanno sempre ricordate, credo, insomma.
Sono orgoglioso di averlo fatto.
Beh, mi auguro che poi, insomma, che poi non so se l'avete poi portato in giro quello spettacolo, io l'ho visto a Roma, però meriterebbe secondo me una ripresa, guarda. Parlane con Riccardo.
Vediamo, noi vorremmo rifarlo. Riccardo, devo dire onestamente, lui si sta adoperando affinché si possa riprendere.
Certo, lo so, certo, ma lui è molto impegnato anche su altri fronti, insomma, no?
Sì,
esatto, certo. È molto impegnato, tra virgolette, politicamente, insomma, se mi passi l'accezione.
sì.
Esatto, con la sua associazione, devo dire, meritoria, perché veramente hanno fatto anche lì, insieme a Gino Riuso, hanno fatto veramente grandi cose, no? Insomma,
sì,
abbiamo cominciato a mettere un po' dei paletti, come si suol dire.
Sì, sì. Poi c'è questa scuola bellissima, avviata, dove lui insegna, ecco. Poi è uno scrittore veramente...
Sopraffino, civile. Sopraffino.
Un grande uomo di cultura, direi.
Insomma.
Non è solo un uomo di teatro, è un uomo di cultura proprio.
Ed è un piacere lavorarci, immagino, quindi.
Sì. In scena, guarda, ci siamo veramente divertiti tantissimo, perché tu hai visto lo spettacolo, è uno spettacolo anche molto impegnativo.
Molto, assolutamente.
Veramente molto impegnativo. Eppure lui stesso, che era l'autore, ha voluto mantenere questo senso di leggerezza, di ironia su tutto. Spesso si rideva pure, ma ovviamente era uno sfogare una tensione. Lo sapevamo che tenere inchiodato il pubblico per quasi un'ora e un quarto, un'ora e venti,
era
difficile, cioè non difficile, ma un po' faticoso per il pubblico. E in alcuni momenti lui stesso ha inserito cose divertentissime, tipo il volo del piccione, te lo ricordi?
Certo. Come no, bellissimo.
Un momento di verità quello, però serviva, era bello.
Con la regia di Claudio Boccaccini, dico bene? Ricordo bene?
Sì, la regia di Claudio Boccaccini, sì.
Bene, speriamo che si possa ricostituire questo trio delle meraviglie, insomma, per questo splendido spettacolo Hotel Po. Caro Antonio, io ti ringrazio di cuore per questa chiacchierata, ci speriamo di vederci, insomma, a teatro, adesso è inutile dire quando, perché tanto qua ormai fare previsioni lascio il tempo che trova, insomma. Quindi veramente un caro saluto, un abbraccio e naturalmente ti lascio con buon teatro.
Grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori e se non ci rivediamo ci risentiamo sicuramente.
Assolutamente sì. Ciao Antonio, a presto.
Ciao, grazie. Buona giornata a tutti.
Grazie a te, ciao. E abbiamo parlato, ecco, in finale di trasmissione con Antonio Conte e adesso ci andiamo lentamente verso la chiusura e ci ascoltiamo l'ultimo brano, un brano di Joe Cocker, With a Little Help from My Friend.
Just hold up with my friends.
E sfumiamo questa splendida rivisitazione di questo grandissimo pezzo dei Beatles, With a Little Help from My Friends, grandissimo Joe Cocker, e ci avviamo lentamente alla chiusura della puntata. E vi lascio naturalmente con la mia solita frase, l'aforisma sul teatro, come ogni puntata. Faccio teatro perché voglio preservare la mia libertà di rifiutare alcune delle regole e dei valori del mondo che mi circonda. Eugenio Barba. E allora, grazie a tutti, grazie per avermi ancora seguito con la vostra attenzione. Ringrazio Claudio Bernabucci, rinnovo gli auguri a tutte le donne in questo lunedì 8 marzo e l'appuntamento, come sempre, qui su Radio Sonora è ogni lunedì a partire dalle 16 con Quarta Parete, il teatro, il radio. Buon ascolto a tutti.
Ho sbagliato tante volte ormai, e lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare.